Grazie al professor De Nardis, che è stato anche cronometrico, devo dire. Beh, insomma, qui fra l'altro ha citato una ricerca che per chi la volesse consultare è disponibile in maniera integrale sul nostro sito, oppure anche tramite la richiesta che ci farete ve la invieremo volentieri. E abbiamo capito che, beh, insomma, se adesso la nostra cassetta degli attrezzi potesse anche un poco funzionare, l'utilizzarli sarebbe utile a livello paese sia per il PIL e per l'occupazione. Poi il professor De Nardis ha inserito un altro concetto che ritroverete nella ricerca se avrete l'interesse a guardarla, che è quello che investire nel perimetro che è stato preso in considerazione, sono stati presi in considerazione dei 400 milioni di metri quadri di edifici pubblici, 85 milioni di questi, quindi circa il 20% corrispondente alle scuole e agli edifici adibiti ad uso ufficio. Bene, qui l'investimento che bisogna fare per ottenere quel risparmio di quei macronumeri che vi dicevo, grosso modo un 50% del costo della bolletta, è un investimento che ha un break-even troppo lungo per poter essere affrontato da qualunque privato. Quindi il risparmio sostiene l'investimento, ma se parliamo di sostenerlo in termini di 30-35 anni, non ci potrà essere mai nessuna partnership privata che possa agevolare questo. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se si vuole cogliere tutta l'opportunità di risparmio, bisogna trovare un altro modo per finanziare, da qui il gettito fiscale o gli incentivi che ci sono, i fondi europei, e laddove non ci sono questi o non ci sono tutti i fondi aggiuntivi che servono per accorciare il break-even, bisogna necessariamente accontentarsi di un risparmio minore del 50%. Perché? Perché bisogna investire meno procura meno risparmi, ma se questi sono i vincoli che vengono dati al progettista di natura temporale, ecco che il ragionamento generale che abbiamo fatto vale tutto in maniera assolutamente intonsa, però su dei numeri che sono differenti. Grazie al professor De Nardis, adesso vediamo in effetti il primo degli strumenti, l'avvocato Giorgia Romitelli, grazie.
Questi sono i
Guarda
ferri del
gli attrezzi.
mestiere.
L'avvocato porta sempre con sé il
Sì,
codice,
ho
non
il
ha
mio
mai bisogno di
strumento.
utilizzarlo perché lo conosce a memoria, però è una coperta
Però
di
è essenziale. Naturalmente, la forma contrattuale per un avvocato è lo strumento che consente, dal punto di vista giuridico, di attuare appunto, e di conseguire nel rispetto delle regole, soprattutto quando parliamo di patrimonio pubblico e parliamo di procedura di evidenza pubblica, di attuare appunto, nel rispetto della legalità le esigenze di cui abbiamo, i cui precedenti relatori hanno parlato. Qua. Ho voluto iniziare questa breve relazione facendo riferimento ad alcune recentissime previsioni con cui il nostro legislatore ha voluto porre enfasi sul tema per l'appunto della riqualificazione e della messa in sicurezza di una parte importantissima del patrimonio immobiliare pubblico, che è quello rappresentato dalle scuole, prevedendo appunto prevedendo 40 milioni di euro, che sono evidentemente molto pochi, per la sottoscrizione di mutui che verranno appunto erogati tramite le regioni e potranno essere conteggiati fuori dal patto di stabilità. Vedete che l'attenzione è ancora una volta posta sull'efficientamento energetico. Ma quali sono, ecco, gli strumenti che consentono di portare, di attuare un efficientamento energetico, una riqualificazione impiantistica ed immobiliare del patrimonio pubblico. L'articolo 14 del decreto legislativo 52/2012 individua sostanzialmente due importanti filoni che sono rappresentati dal ricorso ai contratti di servizio energia, ai contratti di rendimento energetico previsti dal decreto legislativo 115 e dalla, in alternativa, dai contratti di partenariato pubblico-privato previsti nel codice dei contratti all'articolo 3,15 ter. Quindi il nostro legislatore individua, da queste due, apre queste due possibilità per realizzare l'efficientamento energetico e quindi conseguire lo scopo, la finalità posta dal decreto legislativo 115, che porta a termine un processo importante in tema di risparmio energetico e efficientamento degli usi finali dell'energia, prevedendo per l'appunto la possibilità del ricorso al partenariato pubblico e privato. L'articolo 14 ribadisce, però ci dice qualcosa di molto importante, cioè ci dice che i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 115 devono avvenire, l'affidamento deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 115 medesimo. Quindi, riassumendo, ci sono queste due macro possibilità: i contratti di rendimento energetico previsti dal 115, quindi il servizio energia plus, la ESCO, su cui ecco non ritengo di entrare, e i contratti invece di partenariato. Sarà su questi su cui focalizzerò per appunto la mia attenzione, perché è questa la tipologia di contratto che può essere uno strumento oggi innovativo per conseguire l'obiettivo della riqualificazione del patrimonio immobiliare. Per apprezzare i vantaggi, i benefici che possono derivare dall'uso, dall'applicazione del partenariato pubblico-privato rispetto ai contratti di rendimento energetico previsti dal decreto legislativo 115, ho voluto fare una brevissima e schematica comparazione. Innanzitutto, i contratti di rendimento energetico previsti dal decreto legislativo 115 sono contratti d'appalto. Questa qualificazione è stata, non è univocamente interpretata dalle fonti a nostra disposizione, ma devo dire che l'autorità sul punto si è espressa in modo piuttosto chiaro, ritenendo che il rischio che il cosiddetto rischio finanziario che la ESCO si prende, delegato appunto al fatto che il ripagamento dei costi di investimento legati alla attuazione delle misure efficientamento energetico sono appunto dipendono poi dal risparmio che potrà essere effettivamente conseguito, questo tipo di rischio non è un rischio, il rischio tipico richiesto nei contratti di PPP, ma è un rischio tipico dell'appaltatore, insito nel ruolo dell'appaltatore. L'autorità ha ritenuto che nella misura in cui l'ESCO realizza in modo, se vogliamo, corretto e quindi adempiendo i propri obblighi contrattuali questi interventi di efficientamento energetico, ne consegue un risparmio e che prescinde quindi tale risparmio dalla gestione dei servizi. Tale considerazione porta per l'appunto autorità a ritenere che il contratto di rendimento energetico sia un contratto d'appalto, prevalentemente un contratto d'appalto misto, con prevalenza per l'appunto di lavori, e non ha enfatizzato, ha ritenuto appunto che questo rischio fosse un rischio tipico dell'appaltatore. Questi contratti hanno un contenuto che è quello determinato, predeterminato dall'allegato 2 al decreto legislativo 115. Quindi hanno sono diciamo ingessati da questo punto di vista dalla stessa normativa. Hanno una durata limitata, generalmente non più di 10 anni, e ai sensi appunto dell'articolo che vi citavo prima, l'articolo 15, questa tipologia di appalto può essere affidata solo con procedure aperte e ristrette. Quindi già qui noi vediamo un limite, un vincolo molto importante. Questa tipologia di contratti non può essere affidata con i sistemi di finanza di progetto. Quindi l'iniziativa del promotore, l'affidamento appunto della concessione, l'affidamento diciamo di questa tipologia perché vi è un'iniziativa del privato, non è contemplata laddove si ha a che fare con un contratto di rendimento energetico, quindi con un contratto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 115. L'investimento supportato dal privato per l'adozione delle misure di efficientamento energetico si ripaga solo attraverso una quota del risparmio energetico conseguito dalla pubblica amministrazione. E già questo introduce un ulteriore limite alla luce anche di quanto è stato anticipato dai relatori precedenti, e cioè laddove l'intervento non è un intervento di mera, se vogliamo, di mero efficientamento energetico, ma vuole essere un intervento di più ampio respiro, teso ad una riqualificazione del patrimonio immobiliare ed impiantistico, che guarda anche dal punto di vista temporale in modo diciamo più in là nel tempo, quindi guarda veramente ad alleggerire un'amministrazione e a consentirle quindi una programmazione più ampia, allora questo tipo di ripagamento e questo tipo di modalità di strutturazione finanziaria non è sufficiente per ripagare per l'appunto il privato. Passando invece a considerare i contratti di partenariato, qui ho riportato quella che è la definizione contenuta nel codice relativa ai contratti di partenariato. Come sapete sono contratti caratterizzati dalla lunga durata del rapporto, pubblico e privato hanno dei ruoli distinti, nel senso che il privato dà il proprio know-how, quindi mette a disposizione del pubblico quello che gli è più congeniale, quindi progetta, costruisce, gestisce e soprattutto finanza, porta capitale, il proprio capitale. Il pubblico invece deve continuare a svolgere il proprio ruolo di programmatore, di soggetto che vigila e regola, vigila sulla correttezza del rapporto e lo regola. Il numero di contratti che possono essere qualificati come contratto di PPP sono numerosi. Il più recente su cui si è molto parlato è il contratto di disponibilità, ma per l'appunto quello più noto, più implementato è rappresentato dalla concessione di lavori pubblici, e meno implementato, ed è quello su cui mi soffermerò a breve, è il contratto, il PPP, rappresentato dalla concessione di servizi. Quello che deve caratterizzare in ogni caso tutte queste tipologie contrattuali è l'allocazione del rischio. Il problema dell'allocazione del rischio è, come sapete, un problema che si pone soprattutto quando si ha a che fare con opere a tariffazione verso la pubblica amministrazione, cioè opere che non si autoripagano. L'esempio che si fa è quello dell'autostrada. All'opposto, un'opera appunto che per poter stare in piedi dal punto di vista economico-finanziario richiede il pagamento di canoni, che poi vedremo sono canoni di disponibilità e canoni per i servizi da parte della pubblica amministrazione, possono essere assolutamente concessioni, forme di PPP, quindi non vi è un problema in merito alla loro qualificazione, al loro corretto inquadramento come forme di PPP, certo è che in base per l'appunto ai principi Eurostat devono vedere una corretta allocazione dei rischi, in particolare del rischio di costruzione e del rischio di disponibilità. Ma quale di questi strumenti io appunto intravedo come strumento innovativo nel realizzare interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare? Questo è per l'appunto la concessione di servizi. Ripeto, strumento che ad oggi è stato implementato molto poco. Forse anche perché questa forma di PPP ha fatto ingresso nel nostro ordinamento solo con il codice dei contratti pubblici. Quindi nel 2006 ha fatto un ingresso anche, diciamo, un ingresso peculiare, nel senso che comunque, ed è questo anche il vantaggio legato a questa tipologia contrattuale, è un contratto che è sottratto all'applicazione delle norme del codice, eccezione fatta per quelle che appunto sono previste all'articolo 30. Sottrarre questo strumento all'applicazione di tutte le normative del codice significa per l'appunto renderlo uno strumento molto flessibile. Quali sono le differenze rispetto al contratto di costruzione e gestione? Che nel contratto di costruzione e gestione i lavori sono la parte preponderante, il servizio è la parte, la gestione dell'opera e la controprestazione, comunque i servizi sono la parte, se vogliamo, accessoria. Nel contratto invece di concessione di servizi, la parte principale, l'oggetto, la gestione del servizio e l'opera, i lavori sono invece meramente strumentali alla corretta gestione del servizio. Nell'un caso e nell'altro intanto vi è una concessione, in quanto il ripagamento dei costi dell'investimento sopportato dal concessionario avviene attraverso appunto la gestione di quel servizio, quindi tipicamente, se l'opera calda, attraverso i canoni e le tariffe e corrisposte dagli utenti; se l'opera invece è fredda e anche la concessione di servizi può essere realizzata all'interno appunto di un'opera che viene ripagata dai canoni corrisposti all'amministrazione, allora in questo caso per l'appunto vedremo che il rischio è legato al cosiddetto rischio di disponibilità. Allora, volendo un po' sintetizzare il perché questo strumento è innovativo. Innanzitutto, come dicevo prima, è più flessibile rispetto ai contratti di rendimento energetico, perché consente effettivamente una presa in carico del patrimonio fino alla cessazione del contratto. Cioè, questo strumento, ma è tipico questo del PPP, risponde, può essere strutturato e gestito in funzione delle esigenze della singola PA, mentre tipicamente nell'appalto viene prima la forma e poi l'esigenza della pubblica amministrazione. Qui è esattamente l'opposto. Come ho detto prima, consente di trasferire il rischio di disponibilità, il che significa, così come nelle concessioni di costruzione e gestione, che conosciamo molto meglio perché è appunto in alcuni settori uno strumento assolutamente oggi invece implementato, significa che il privato consegue il canone di disponibilità che serve a ripagarlo dei costi operativi di gestione del servizio e dei costi legati alla realizzazione appunto degli interventi, diciamo, di efficientamento energetico, quindi strumentali al servizio, solo intanto in quanto l'amministrazione può godere di quel bene e quindi del patrimonio immobiliare in modo pieno, cioè il pagamento del canone è vincolato ad una costante fruibilità e funzionalità del patrimonio da parte della pubblica amministrazione. Questo è un indubbio vantaggio della concessione, perché chiaramente stimola il privato ad una sempre corretta gestione dei servizi, in modo tale che il patrimonio immobiliare possa essere utilizzato dalla pubblica amministrazione in modo coerente con i servizi, col servizio finale che poi deve rendere per l'appunto alla collettività. Poi, naturalmente, essendo un PPP, consente di attrarre e di utilizzare il capitale apportato dal privato. Questo tema si lega strettamente a quello della società di progetto. L'appalto non consente la costituzione di una società di progetto. Il PPP, sia su una concessione di servizio o una concessione di costruzione e di gestione, sì. La società di progetto ha in sé una caratteristica che lo distingue da tutte le altre tipologie di affidatario di contratti pubblici, che è la cosiddetta ring fence, cioè la separazione giuridica e contabile, che significa che oggi sostanzialmente le banche e i finanziamenti di una certa entità richiedono ovviamente il ricorso al mercato del credito, finanziano iniziative in project finance solo in tanto in quanto c'è la garanzia del rimborso del finanziamento, e la garanzia del rimborso del finanziamento c'è se il progetto, e questo è garantito appunto dalla SPV, e i flussi di cassa legati a quel progetto sono canalizzati esclusivamente a quelle iniziative, quindi a ripagare il prestito erogato dagli istituti finanziatori. Ed ancora, sicuramente il pubblico può fruire del know-how e delle capacità del privato, con conseguente alleggerimento degli oneri. Alleggerimento che, se, come vedremo, la concessione viene proposta dal privato, è un alleggerimento anche di tipo procedurale. Iniziative di questo tipo, come si diceva prima, sono iniziative che richiedono competenze molto importanti da un punto di vista tecnico-progettuale, dal punto di vista economico-finanziario e contrattuale. Quindi il privato, pur sempre sotto appunto la vigilanza del pubblico, che deve mantenere e conservare il proprio ruolo, riesce quindi a mettere a disposizione il proprio know-how, e questo è un altro beneficio del project finance. La caratteristica, per l'appunto, della concessione di servizi dal punto di vista della procedura è la possibilità, che non è consentita invece all'appalto, che sia il privato a farsi promotore della iniziativa. E questo ovviamente è un punto centrale. Noi vediamo che anche in settori diversi da quello dell'efficientamento energetico, il ruolo del privato, il fatto che sia il privato motore dell'iniziativa, è oggi fondamentale per poter ovviamente muovere l'economia e fare partire tutta una serie di iniziative. Il privato sostanzialmente presenta quella che è la proposta, che verrà poi messa a base della successiva procedura di gara, che è una procedura di gara non alleggerita, quindi non è la procedura pesante propria richiesta per affidare un contratto di appalto. E in questa slide ho evidenziato il contenuto della proposta, che riassume appunto l'onere del privato e la complessità richiesta per poter lanciare un'iniziativa di questo tipo, di cui però il privato si fa carico, quindi lo studio di fattibilità, la convenzione che andrà a regolamentare il contratto, il rapporto, il piano economico finanziario, il disciplinare di gestione e poi una indicazione dei successivi criteri che verranno messi a base, potranno essere individuati dall'amministrazione come criteri da mettere a base della gara. L'amministrazione ha 6 mesi per valutare la proposta. La proposta, chiaramente, per poter essere dichiarata di pubblico interesse, per poter essere poi messa a base della successiva gara, deve essere fattibile. La fattibilità è una fattibilità a 360 gradi, e quindi anche una fattibilità soprattutto funzionale. Quindi la proposta deve essere in grado di rispondere effettivamente alle esigenze dell'amministrazione, ma poi il privato deve anche dimostrare che l'iniziativa sta in piedi dal punto di vista economico-finanziario e dal punto di vista contrattuale. A quel punto viene messa a base di gara, il promotore viene invitato a partecipare alla procedura, e se, esercitando il diritto di prelazione, si riallinea la propria proposta a quella eventualmente migliore presentata da altro offerente, risulterà l'affidatario della concessione. qual è il documento che ovviamente richiede, a parte quello ovviamente economico-finanziario, ma che richiede particolare attenzione da parte del privato e poi nella valutazione da parte del pubblico, è la convenzione. La convenzione è un documento complesso perché deve far stare in piedi e coordinarsi con tutte le restanti diciamo documenti che poi legheranno concedente e concessionario per un lungo periodo di tempo. Come dicevo, l'oggetto è un oggetto che può essere individuato in funzione, può essere individuato proprio in funzione di quelle che sono le esigenze dell'amministrazione. Quindi servizi manutentivi sugli immobili e gli impianti, quelli esistenti e quelli invece oggetto dell'intervento, diciamo, realizzativo da parte del concessionario, la fornitura di energia elettrica e servizi energetici. Quindi c'è una estrema flessibilità. Gli interventi, ecco, come vi dicevo prima, gli interventi in una concessione di servizi sono strumentali alla gestione del servizio, perché devono essere quelli necessari a consentire al concessionario di prestare il risultato atteso, che è quello appunto di dare l'immobile in una condizione ottimale perché possa essere fruito dalla pubblica amministrazione. Quindi sono funzionali ad ottimizzare i servizi che rappresentano la prestazione principale. Poi il canone di disponibilità di cui vi parlavo prima, l'investimento si ripaga come? Con un canone di disponibilità e con i canoni per i servizi. Il canone di disponibilità, per essere tale, deve, e perché l'operazione possa essere effettivamente qualificata come un PPP off balance sheet, fuori quindi dal bilancio, deve prevedere un meccanismo sanzionatorio chiaro e puntuale, per cui il pagamento è legato appunto a questa capacità da parte della pubblica amministrazione di fruire senza limitazioni del patrimonio immobiliare. Chiaramente, essendo una concessione, fondamentale sarà nella concessione andare a disciplinare l'equilibrio economico-finanziario, quindi devono essere fissati in modo chiaro i presupposti dell'equilibrio, e questo anche alla luce di quanto quindi emerso dal decreto del FAR, che pone appunto la propria attenzione sulla necessità di rendere l'iniziativa bancabile e appetibile. Questo appunto dipende dall'indicazione di chiari presupposti dell'equilibrio e dalla individuazione di una disciplina che poi consente appunto di riportare ad equilibrio la concessione quando si verificano degli eventi che la destabilizzano. Per riassumere quindi la domanda appunto da cui siamo partiti forse è perché scegliere uno strumento sicuramente oggi innovativo e nuovo. È uno strumento che consente all'amministrazione di allocare le risorse economiche su un maggiore numero di interventi, consente di una gestione e una manutenzione del patrimonio immobiliare per un arco temporale più esteso, uno strumento più flessibile che permette di intervenire anche con interventi per appunto di manutenzione straordinaria, di sostituzione di interventi di revamping, quindi guarda veramente alla necessità di gestire un patrimonio complesso per un arco temporale esteso, è più elastico appunto come ho detto, permette di veramente utilizzare il capitale privato, il capitale portato dal privato, e oltre a tutto questo, laddove diciamo il privato si fa carico mediante la proposta della relativa iniziativa, questo va anche a beneficio della pubblica amministrazione dal punto di vista procedurale, perché sicuramente la alleggerisce di tutta una serie di oneri che tipicamente l'appalto tradizionale porta con sé. Non ultimo il trasferimento del rischio. L'amministrazione paga, quindi i corrispettivi, in particolare i corrispettivi di spesa, sono la misura in cui il risultato che era stato prefissato è un risultato che viene mantenuto lungo l'intero arco temporale da parte del concessionario. Io avrei finito.
Grazie all'avvocato Romitelli.